chiamato al servizio dell'autorità in questo genere di comunità, identifico, rischia di identificare il suo ruolo innanzitutto con quello dell'amministrazione e della conduzione di una comunità che si forma intorno a un servizio concreto. Anche la comunità stessa si forma intorno a quel servizio. Ma questo è solo un aspetto della funzione di governo dell'autorità. Governare una comunità religiosa non può ridursi a governarne i servizi, come appartenere ad una comunità religiosa non può esaurirsi nel desiderio di dedicarsi a quell'opera. Questo sarebbe un tema molto interessante anche per il discernimento delle vocazioni. In fondo, chi arriva in comunità solo attratto dal servizio dovrebbe porci alcuni problemi. Vi è una vocazione alla vita religiosa che precede la particolare diaconia di cui un fratello, una sorella dovrebbero essere coscienti e su cui l'autorità è chiamata a vigilare. Purtroppo tale chiarezza risulta a volte offuscata, con conseguenze di cui vediamo i risvolti anche nella crisi di identità con cui la vita religiosa, più o meno consapevolmente, sta facendo i conti. Detto in altri termini, se entra in crisi la diaconia, entra in crisi la vocazione. Ma questo dice anche probabilmente un errore di prospettiva fondamentale. Dunque, governare una comunità significa vigilare e favorire quella che noi possiamo chiamare la struttura profonda del vivere insieme, non la sua organizzazione o la sua diaconia. Capite la differenza? Ed è un discorso spirituale prima che organizzativo. Significa vigilare, per essere più concreti, sui momenti e gli strumenti che possono edificare la comunione tra i membri di una comunità. Chi ha la responsabilità di una comunità deve innanzitutto, proprio espletando questa funzione di governo, innanzitutto preoccuparsi di vigilare sulla preghiera comune, sulla qualità dei pasti vissuti insieme, sulla qualità degli incontri comunitari, sulla formazione permanente. Non limitarsi all'organizzazione dell'opera, sulla vivibilità delle varie realtà comunitarie, le persone concrete, su come la vita comune in un determinato nucleo si compagina con il servizio che è chiamata ad offrire. In altri termini, anche a questo livello, in cui lo sguardo si posa sull'insieme e sulla diaconia che viene resa, chi esercita l'autorità non può perdere di vista i singoli che formano quell'insieme e gli danno vita. Ciò che è chiamata a governare un insieme di persone chiamate alla vita religiosa, innanzitutto, che poi prestano anche un servizio. Anche a questo livello il suo sguardo sarà in primo luogo per le persone, viste in un'ottica di insieme, ma sempre con uno sguardo che dà priorità alle persone rispetto alle loro funzioni e ai loro servizi. Il primato delle persone è forse uno degli insegnamenti più importanti che Gesù ci ha lasciato in eredità. Le persone, se c'è stato un insegnamento martellante nell'esperienza di Gesù, è questo. L'uno che Gesù aveva davanti era l'universo intero ed era più importante anche della sua missione redentiva. Quella persona in questo momento è l'obiettivo di tutta la sua missione. L'interrogativo con cui l'autorità deve confrontarsi a questo livello è se le singole comunità affidate alla sua cura hanno gli strumenti necessari, che vuol dire le persone, i tempi e gli spazi per vivere una vita religiosa che sia tale. E in secondo luogo, se sono in condizioni di poter rendere il servizio che è loro richiesto. Ma sottolineo, ripeto, l'importanza di questo primo livello, il governo, ma il governo di una comunità di religiose, di religiosi, prima che una comunità volta ad un servizio particolare. La seconda direzione è l'accompagnamento dei singoli. Accanto alla funzione di governo vi è la dimensione dell'autorità che consiste nell'accompagnamento delle sorelle, dei fratelli, questa volta visti nella loro individualità e nella particolarità del loro cammino di fede che, insisto, precede ed è più importante del servizio che rendono o che dovrebbero rendere. Le persone sono sempre più importanti del servizio che rendono, non dimentichiamo. Ma qui tocchiamo uno dei punti in cui la vita religiosa attuale è forse più sofferente. Le ragioni di ciò sono peraltro facilmente spiegabili, cioè la difficoltà che spesso noi osserviamo nel dedicare, nell'esercitare questa autorità che si fa accompagnamento delle persone singole. Tre problemi in particolare io vedo. Il primo è l'alto numero di membri che compongono le comunità, se noi parliamo di responsabile generale, ovviamente, ma questo si può ovviare con gli aiuti e con le responsabilità locali. Secondo problema invece è più importante, il fatto cioè che le autorità si succedono secondo scadenze che rendono più difficile l'instaurazione di un rapporto di maternità-paternità spirituale. E infine, e questo è ancora più grave, la non chiara distinzione nel nostro Occidente tra l'esercizio della maternità, paternità spirituale da una parte e il sacramento della confessione dall'altra. Soprattutto negli istituti femminili, per cui normalmente l'autorità si ritiene esente da qualsiasi interessamento alla vita spirituale delle sorelle, perché tanto c'è il confessore o il padre spirituale esterno. Ecco, questa è un'anomalia. È un'anomalia, perché comunque chi esercita l'autorità è anche in qualche misura responsabile del cammino spirituale di quella persona. E quindi dovrà trovare il modo comunque di interessarsene, non è chiamata solo alla gestione del gruppo. Pur tenendo conto di questi limiti e di questa eredità problematica su questo punto, credo che vada riaffermato il ruolo che l'autorità ha nei confronti dei singoli, ad essa affidati, e dei loro cammini personali, senza avere paura di ricadere in modelli ritenuti troppo monastici per essere applicati alla vita religiosa. Io qui vedo già l'obiezione, dice, ma questa è roba da monaci. Non è roba da monaci. Esercitare un'autorità all'interno di una comunità, che sia di vita attiva, vita contemplativa, se anche vogliamo continuare con queste distinzioni, comunque non esime da un interessamento alla vita concreta e alla vita, al cammino spirituale delle persone che sono affidate. Questo vuol dire esercitare una maternità spirituale. A chi esercita un ministero di autorità nelle comunità sono affidate delle persone, abbiamo detto, e non degli strumenti da impiegare in opere specifiche. Le persone con i loro cammini devono dunque essere la loro prima preoccupazione. E delle persone che ci sarà chiesto conto. Secondo una tradizione ininterrotta, chi presiede una comunità ha da esercitare un ruolo di paternità-maternità spirituale. Un servizio certo non esente da rischi, ma necessario. Veniamo così al secondo punto, le modalità o gli strumenti per tale esercizio, vale a dire quali sono le funzioni concrete attraverso le quali si eserciterà il servizio dell'autorità a questi due livelli che abbiamo visto. Cioè di quali strumenti disponiamo. Ne vedremo cinque. Il primo e l'ultimo un po' più generali, i tre centrali vedrete più puntuali. Innanzitutto la vita condivisa. Primo strumento dell'autorità è la vita stessa. La condivisione reale dell'esperienza comunitaria. Riprendiamo quello che dicevamo stamattina per Gesù. Vedono che è autorevole, prima ancora che faccia qualcosa, perché lo vedono coinvolto in quella vicenda. È lì, con loro. Certo, su questo nessun idealismo. Spesso l'esercizio di tale ministero, l'autorità, impone talune esenzioni rispetto alla vita ordinaria. Ma ciò non deve offuscare, almeno in chi esercita il servizio dell'autorità, la convinzione che il primo strumento che ha a disposizione è l'esempio della propria vita. Vale a dire un coinvolgimento concreto in quella esperienza che è chiamato a guidare. Lo ricorda molto bene un grande padre del monachesimo, San Basilio, quando dice nelle regole bisogna che il priore si ricordi del precetto dell'apostolo che dice sii un modello per i credenti e offra la sua vita come un concreto esempio di obbedienza a ogni comandamento del Signore. Così da non lasciare ai suoi discepoli alcun pretesto per ritenere impossibile o disprezzabile il comandamento del Signore. E San Benedetto, il grande padre del monachesimo occidentale, gli fa eco dicendo che all'abate incombe un duplice insegnamento, mostrando cioè tutto quel che è buono e santo con i fatti ancor più con le parole. Attenzione, si tratta, lo capisco subito, di un discorso delicato e rischioso e che può anche in generare malintesi. Dall'esemplarità ostentata ai sensi di colpa. Eppur tuttavia è necessario che questo sia chiaro. Innanzitutto il dovere, sia chiaro che il dovere dell'esempio non rende l'autorità una sorta di teatrante, non è questo che vogliono dire i padri. Devo dare il buon esempio, come se fosse una funzione aggiuntiva. Non si tratta di mostrare il buon esempio, ma di vivere, che è una cosa diversa. Cioè di ricercare in modo autentico quanto si propone. E quel coinvolgimento che abbiamo osservato nel primo atteggiamento di Gesù. Quando chi lo guarda sente che parla con autorità. E dicevamo che tale sentimento nasce dalla constatazione che quella parola è espressione di una vita. Che si lascia coinvolgere pienamente in ciò che dice. l'autorità dà l'impressione di essere coinvolto. Io sono coinvolto in questa vicenda. È una vicenda comune, la nostra. Ma noi non siamo Gesù, verrebbe da dire. E dunque a questo discorso si collega quello della coerenza di vita. Quante volte tale esigenza di testimonianza ci fa sentire inadeguati? Un'autorità sarà mai all'altezza con la sua vita di quello che chiede agli altri? No, no. E non dobbiamo farci nessuna illusione, né dobbiamo fingere di esserlo. Nessuna autorità sarà mai all'altezza, per la semplice ragione che nessuno sarà mai all'altezza dell'Evangelo. Ma l'autenticità di vita e la coerenza non si misurano da quello che noi riusciamo a essere, qui per c'è un passaggio fondamentale, ma da quello che vorremmo essere. Una persona coerente non è una che fa quello che dice, ma che lo vorrebbe fare. E qui c'è una differenza fondamentale. Nessuno sarà mai all'altezza dell'Evangelo che annuncia, neanche un predicatore, neanche io che vi sto parlando. Ma sarà un annunciatore credibile se tende con tutto se stesso alla coerenza con il messaggio che annuncia. Questo vuol dire quello che Basilio e Benedetto propongono come farsi imitare, proporsi come esempio. Dunque, com'è che l'autorità esercita questo primo strumento di governo? Non sottraendosi ad una reale condivisione di vita con le sorelle, e senza la pretesa di presentarsi come un modello riuscito. Neanche lui è un modello riuscito. La sua autenticità sarà nella sincerità della forza con cui mira a vivere quanto chiede, con tutte le sue debolezze e le sue inadeguatezze, che lungi dall'essere un cattivo esempio, in questa logica saranno anch'esse parola di consolazione per le sorelle che fanno fatica ad essere ciò che anch'esse vogliono essere. Peraltro su questo punto ci può illuminare un passo della lettera agli ebrei che io trovo straordinario, proprio dove si parla delle guide di cui abbiamo parlato questa mattina e si dice, l'autore della lettera esorta la sua comunità dicendo relativamente alle guide, considerando attentamente l'esito finale della loro vita, imitate nella fede. È un passo straordinario. L'esito finale, dice, non quello che fanno, no? In quell'esito finale che cosa c'è? C'è proprio questo che dicevamo, l'esito finale è ciò a cui tendono. Quello è ciò a cui dovete guardare, dice. Considerando l'esito finale, imitatene la fede. Ciò che cercano in verità e che chiede, che dice anche ciò in cui credono. Perché ciò in cui crediamo lo si vede da ciò che vorremmo essere. La fede non è questione di idee o di parole, ma è questione di vita. E non quello che riusciamo a realizzare, ma quello che vorremmo realizzare. Questo è da imitare. Qui è l'insegnamento, non ciò che sono, ma ciò che vorrebbero sinceramente essere. Un primo punto di questo servizio, un primo strumento, se volete, quindi una vita vissuta insieme. Secondo punto, un occhio attento, la vigilanza. A questa modalità generale si aggiungono alcuni strumenti più puntuali su cui la tradizione attira la nostra attenzione. Il primo è quello dell'occhio. Vedevamo questa mattina, soprattutto negli esempi apostolici, questa insistenza sulla vigilanza, l'episcopos. L'occhio, che secondo una ben nota definizione di San Basilio, è metafora per indicare la funzione dell'autorità. Lui dice: gli viene affidata la cura degli altri, deve valutare ciò che è stato fatto e prevedere e considerare quel che si dovrà fare. Chi presiede ha dunque bisogno di un occhio vigile, attento alle persone e alle situazioni che la comunità vive. Gli è necessaria quella capacità di discernimento di cui spesso si parla, che certo è dono dello Spirito Santo, ma che è anche acquisizione frutto di esercizio e di confronto con la parola di Dio e con chi ha più esperienza. Il discernimento lo si affina perché lo si pratica, e lo si pratica perché ci si confronta con la parola di Dio e eventualmente con chi ha più esperienza. Saper vedere e non chiudere gli occhi è tra i primi strumenti a disposizione dell'autorità. La tentazione di non vedere, cioè del non voler vedere, è sempre in agguato. Col tempo il rischio che corre chi ha un ministero di vigilanza è quello di far finta di non vedere, magari su pretesa di misericordia, ma in realtà per una forma di autodifesa. Si tratta di una tentazione molto forte cui resistere. La misericordia è sempre frutto di discernimento, non di cecità, due cose diverse. Ed è sempre sofferta la misericordia. Non è lasciar correre, magari per pigrizia o per amore del quieto vivere. Ma vi è anche il rischio opposto al non vedere: ricadere nell'affanno del controllo, laddove l'occhio che deve guardare si fa occhio che spia. È una tentazione ricorrente in chi ha un ministero di autorità, magari preso anche da santi principi, che si trasforma in ansia deleteria soprattutto per lui stesso, che non ha più pace, prima che per la comunità e eventualmente per le sorelle che si trovano ad essere più soggetti a tali attenzioni. Per la paura che qualcosa sfugga al controllo e che venga meno al ministero della vigilanza, l'autorità può lasciarsi andare a vere e proprie operazioni di spionaggio. Il peggio lo raggiunge quando incarica qualche sorella della comunità a svolgere tale compito. Altre volte le informazioni gli vengono fornite spontaneamente e l'autorità non ha la fermezza di respingerle. Insomma, tutta una serie di casistiche che ognuno ritroverà. Si ricade così in una terribile banalizzazione del servizio della vigilanza, che possiamo chiamare lo spionaggio del presente. Non è questa la vigilanza. Essere occhio non significa curiosare e spiare. Significa, come ci ha ricordato San Basilio, esercitare un ministero di vigilanza, di attenzione, di capacità di discernimento, rivolto sia al passato, ciò che abbiamo fatto, dice Basilio, sia al futuro, ciò che si dovrà fare. È una vigilanza sulla vita. Considerare il cammino percorso e interrogarsi su quello che si prospetta, cercando di interpretarlo. E sul presente, più che preoccuparsi di indagare su ciò che la sorella fa, chi presiede ha da preoccuparsi di ciò che la sorella sta vivendo. che è una cosa diversa. Terzo strumento, l'orecchio, dopo l'occhio. L'ultima osservazione che abbiamo fatto mi consente di passare a questo ulteriore strumento a disposizione dell'autorità, l'ascolto. L'autorità necessita di una grande capacità di ascolto e questo richiede due grandi virtù, o se volete due grandi sussidi, tempo e pazienza, che spesso l'autorità crede di non avere. Innanzitutto il tempo, perché l'altro abbia una reale possibilità di esprimere il proprio pensiero, abbia lo spazio per esprimerlo. E poi la pazienza, perché a volte l'autorità magari sa già o crede di sapere qual è il pensiero della sorella che ha davanti, tuttavia deve ascoltarlo di nuovo. Fa parte dell'autorità. Lo sai a memoria, lo sai meglio di lui o di lei. Ciò sarà esercitato innanzitutto negli incontri personali con i fratelli e le sorelle, che non devono essere mai disertati, come anche negli incontri comunitari di vario livello e autorevolezza, dalle adunanze varie ai capitoli, che devono essere strumenti ordinari della vita comune, anche qualora risultassero pesanti e faticosi. È sempre così, si comincia con tanto entusiasmo nei capitoli, poi man mano che si va avanti se ne sente spesso più il peso che il beneficio. Eppure la vita comune deve, non abbiamo altri strumenti. Sono importanti strumenti di crescita del tessuto comunitario, altrimenti il tessuto si consuma, non è più nutrito. L'ascolto personale dei singoli aiuterà l'autorità anche a farsi un'idea sempre più vera della particolarità dell'altro affidato alle sue cure, della sua indole, delle sue capacità eventualmente da investire, delle ragioni che lo tengono in comunità. Diventerà allora più capace di riconoscere i suoi stati d'animo e di accompagnarlo in modo più efficace. Questo ascolto renderà più efficace l'esercizio del governo, nella misura in cui esso non può consistere nel calare dall'alto delle decisioni prefabbricate in proprio, ma piuttosto nell'elaborazione del sentire o del sentito che emerge dalla comunità, anche se vagliato con il discernimento proprio di chi ha l'autorità. Ma chi ha l'autorità non si inventa quello che sarà da fare, ma elabora ciò che ascolta per immaginare un futuro. Elabora, ma il materiale lo raccoglie nell'ascolto. Gli altri in una comunità non sono solo ricettacoli delle decisioni prese dall'autorità, ma devono partecipare, ciascuno a suo modo, alla maturazione di quelle decisioni, anche se poi l'autorità farà il contrario, ma dopo aver raccolto e ascoltato. Perché ciò avvenga è necessario che siano ascoltati, ed è necessario che siano ascoltati anche quelli che esprimono dissenso. E qui tocchiamo un tasto dolente dell'esercizio dell'autorità, che si dibatte con due possibili derive: l'eliminazione del dissenso e l'esperienza della mormorazione. Una prima patologia dell'ascolto comunicazione è quella dell'eliminazione del dissenso. Si tende a marginalizzare, non prestando ascolto a chi contesta le decisioni o la linea dell'autorità. È una tendenza umanamente comprensibile, che possiamo comprendere come una forma di autodifesa. Umanamente si difende, anche perché a volte l'autorità ha a che fare con alcune opposizioni sistematiche, quando sono sistematiche, che non non sono dettate da disaccordo sulla sostanza, ma da problemi di relazioni personali. Il problema non è che non è d'accordo con l'idea, è perché deve dire di no comunque. Tuttavia sarebbe un errore ignorare il dissenso e non dargli l'opportunità di manifestarsi. Non abbiamo scelta. Questo sarà anche un buon antidoto al grande male della vita religiosa, che è la mormorazione, cioè una contestazione che non è fatta in modo diretto e laddove possa essere accolta e vagliata, ma nel segreto dei conciliaboli. Si tratta di uno dei mali più antichi della vita religiosa, con cui prima o poi ogni comunità deve fare i conti. A volte è semplice frutto di patologia, bisogna tenere conto anche di questo, cioè di chi non vuole oppure magari non è in grado di affrontare l'altro in un dialogo franco e disteso. Non siamo tutti degli eroi. Ma può anche essere l'esito patologico di un confronto impedito. E allora, quando una comunità e un'autorità fanno esperienza del male della contestazione, soprattutto quando si tratta di una contestazione diffusa, cioè che non è espressa da uno o pochi, ma una contestazione di più membri, per prima cosa hanno la responsabilità di interrogarsi sinceramente se ciò non sia l'effetto della mancanza di adeguati spazi di confronto franco e disteso. Detto in altri termini, la patologia deve sempre interrogare sulle ragioni che eventualmente la generano. Mormorano perché sono dei mormoratori nati, oppure perché in comunità vi è realmente un deficit di comunicazione, di ascolto e dunque di confronto che ha portato a quella degenerazione? Dobbiamo sempre farci la domanda. Questo non per giustificare le mormorazioni, ma per cercare di comprenderne le cause. Terzo strumento, una parola sapiente, insegnamento e correzione. Dopo l'occhio e l'orecchio, adesso la parola. La funzione dell'insegnamento, che altro, un altro esercizio per vivere l'autorità, di cui l'autorità dispone, che si esprime nella doppia forma dell'istruzione e della correzione. Il primo livello, quello dell'istruzione, è credo quello più carente, soprattutto, credo, ma qui smentitemi, nelle comunità femminili. Chi esercita un'autorità in comunità crede di essere stato scelto per amministrare, non per insegnare. Ma aspetto le vostre smentite. Si tratta di un gravissimo errore di prospettiva. La sua funzione di insegnamento è ancora più importante di quella di amministrazione. Si tratta dunque di una dimensione da recuperare e potenziare. Chi presiede certo può demandare a fratelli, a sorelle esperte il compito di istruire, ma senza mai esimersi totalmente da tale compito. Cioè si può individuare, la sorella è preparata, quindi posso chiedere a lei di svolgere anche un ministero di insegnamento in comunità, ma questo non può esimere l'autorità totalmente da questo ministero, da questo servizio, perché fa parte dell'esercizio dell'autorità e per questo ha bisogno di concedersi il tempo necessario per prepararsi. San Benedetto, trattando delle qualità dell'abate, ma voi mi direte ancora una volta ci parli dei monaci, mette questo al primo posto, laddove dice: sia un profondo conoscitore della legge divina, perché sappia e abbia da dove attingere cose nuove e cose antiche. primo compito e prima qualità dell'abate, che sia un esperto della parola di Dio. Un'autorità che intervenisse solo con atti amministrativi e giuridici, ma mai con un insegnamento spirituale, offerto sia a livello pubblico sia a livello privato, e sottolineo i due ambiti, anche a livello pubblico, cioè a una comunità di sorelle, non sarebbe un'autorità religiosa. Non si tratta, attenzione, di essere teologi o teologhe, né di atteggiarsi a guru. Si tratta di essere donne di fede che condividono la loro reale esperienza di assiduità con la scrittura e con la grande tradizione della vita religiosa. Nient'altro. La seconda forma di esercizio della parola da parte dell'autorità, dopo quella dell'insegnamento, è quella della correzione, la correzione fraterna. Capitolo ampio e complesso, al quale semplicemente accenno. Anche qui, come si può immaginare, le possibili derive sono varie, dall'omissione della correzione ad un interventismo esasperato ed esasperante, passando per quello che possiamo chiamare la non evangelicità delle ragioni della correzione. Mi spiego subito. Primo rischio, l'omissione, cioè l'effetto del non voler vedere, che poi si esprime come non intervenire a correggere. Dopo aver chiuso gli occhi si preferisce chiudere anche la bocca. Un male abbondantemente attestato nella letteratura monastica e prima ancora biblica, che ritiene chi agisce così complice del male taciuto e dunque responsabile della perdita della sorella e del fratello. C'è poi il rischio di una correzione eccessiva ed estenuante. Si tratta quindi di imparare una misura, invito anch'esso ricorrente nei padri del deserto. Penso a Benedetto, per fare solo un esempio, che dice: anche nel correggere l'abate agisca con prudenza, senza eccesso, perché nel voler raschiare troppo la ruggine non si spezzi il vaso. Oppure un altro padre, Doroteo di Gaza, che dice a chi deve guidare un altro fratello: non essere troppo severo per i piccoli sbagli come un giudice inflessibile, e non rimproverare continuamente, perché ciò è intollerabile, e con l'abitudine al rimprovero si arriva anche all'insensibilità e al disprezzo. L'ultima affermazione ci ispira a una considerazione importante sulla misura della correzione. A volte si dovrà, per ragioni di misura, evitare di correggere su piccole cose per poter intervenire su quelle più grandi. Anche in questo l'autorità ha bisogno di grande discernimento. Infine, chi corregge dovrà sempre interrogarsi sulle motivazioni che lo spingono a farlo. Sapete, la correzione fraterna è uno dei luoghi di comunione più perigliosi, dove si consumano a volte anche piccole e grandi vendette che non hanno niente a che fare con il Vangelo. E quindi bisogna sempre chiedersi: perché correggiamo? Cosa ci spinge davvero? E c'è solo una ragione che ci legittima nella correzione: il bene di colui che si sta correggendo, o eventualmente il bene di chi fosse vittima di colui che si sta correggendo. Ogni altra motivazione è illegittima. Quinto e ultimo strumento, anche questo di carattere un po' generale, la disponibilità a portare. Disponibilità a portare l'altro e il peso dell'altro. Mi direte: non è uno strumento. Vedrete che è uno strumento. Innanzitutto portarlo nella preghiera e poi portare il peso di ciò che non ha soluzione o che non pare avere soluzione. Il peso anche della propria incapacità ad aiutare l'altro. Innanzitutto portarlo nella preghiera. Chi ha l'autorità su delle sorelle si assume anche il compito di ricordarle al Signore. Questo non è per spiritualizzare un pochettino dopo tutte queste indicazioni pratiche. È fondamentale. Soprattutto portare nella preghiera le sorelle, i fratelli con cui più faticosa è la relazione. Sarà un modo per ritrovare ad un altro livello quelle relazioni che sembrano così fragili e compromesse, ma anche un modo per guardare con altri occhi chi a volte sembra solo un problema da risolvere o un macigno che ci schiaccia e ci avvilisce. Se non li ricordi nella preghiera rimangono solo dei problemi. Portarli nella preghiera significa guardarli con un altro sguardo, con un altro occhio. Riacquisire una possibilità di relazione a un altro livello. L'autorità dunque si impegna anche ad un ministero di intercessione che non è meno importante di tutti gli altri. Ricordarsi davanti a Dio delle persone, delle situazioni, delle fatiche. Sarà anche un modo di rimettere nelle mani di Dio ciò che gli è stato affidato per poterlo condividere con Lui. Ma c'è anche una seconda declinazione di questo portare. Portare il peso dell'altro secondo l'ammonimento dell'Apostolo, portate i pesi gli uni degli altri. E ancora, noi che siamo i forti, letteralmente dice il greco oidynatoi, quelli che possono, abbiamo il dovere di portare l'infermità dei deboli, Romani 15:1. Chi ha autorità ha da portare anche i pesi che si esprimono in vario modo. Il peso della fragilità dell'altro senza drammatizzare. Il peso dell'incomprensione o della mancanza di obbedienza senza per questo venire meno alla propria responsabilità. Il peso della propria inadeguatezza, perché a volte uno si sente impotente, senza disperare. Arriva il momento in cui ci si sente incapaci e dinanzi ad alcune situazioni non si può che fare silenzio, attendere, pazientare e non drammatizzare. Tutti atteggiamenti che non dicono rinuncia e sottrazione alla propria responsabilità, ma piuttosto il portare in altro modo il fardello del proprio ministero. A volte l'autorità sarà solo, perdonatemi l'immagine, un parafulmine. Chi si assume una responsabilità di autorità lo metta in conto. Uso un termine nobile, se ne potrebbero usare anche altri, meno nobili. Anche questo è parte degli strumenti del suo ministero. Espressione di quell'esercizio della misericordia tanto raccomandata dalla letteratura monastica. Si tratta di un aspetto dell'autorità del quale spesso non si tiene conto. Invece un grande padre monastico, Nilo, parlando delle autorità nelle comunità monastiche, dice: non credano che governare le anime sia occasione di sollievo e di soddisfazione, perché è il compito più faticoso di tutti. Questa consapevolezza, lungi dallo schiacciare l'autorità, la renderà forse meno ansiosa, secondo un altro utilissimo ammonimento di San Benedetto che gli rivolge all'abate quando dice: non sia agitato e ansioso, non sia esagerato e ostinato, non sia geloso e troppo sospettoso, perché non avrebbe mai pace. E infine l'ultimo punto, le finalità. Volete che ci fermiamo un attimo o possiamo continuare? Ce la fate ancora? Altri 10 minuti. Le finalità perseguite dall'autorità. Cosa si prefigge dunque l'autorità? E comincio con il riprendere il titolo di questo intervento pomeridiano. l'autorità come servizio pasquale. Stando a questo titolo, l'autorità come compito è quello di accompagnare chi gli è affidato nel suo cammino pasquale, aiutandolo a percorrere un itinerario che sia di liberazione, la Pasqua ebraica, l'uscita dall'Egitto, e di passaggio dalla morte alla vita, la Pasqua cristiana. Sentite qui gli echi di quello che abbiamo detto questa mattina: Gesù che esercita un'autorità che libera e che dà la vita. Tale passaggio è iscritto peraltro nel nome stesso della sua funzione. Veniamo qui al termine autorità, della cui etimologia non vi ho parlato, ma è venuto il momento. Come sapete, autorità viene dal latino augere, che a sua volta si ricollega al greco auxano, e il verbo greco auxano indica il far crescere. Dunque l'autorità è connessa a questo, a un ministero di crescita. Far crescere l'altro e non se stessi. Questa immagine della crescita mi pare particolarmente appropriata quando si parla di autorità nella vita religiosa, laddove il rischio della non crescita è alto. Non è qui il momento di intrattenersi su questo, ma dobbiamo essere coscienti anche di questo. A volte, proprio nella vita religiosa, chi ha un compito di responsabilità, un compito di guida, deve tenere conto di questo. Proprio per la sua configurazione particolare, la vita religiosa ha a disposizione delle forme, degli strumenti, delle modalità che da una parte possono sprigionare una umanità grandissima, enorme, di cui abbiamo tanti esempi, ma possono anche rimpicciolire le sorelle e i fratelli in uno spazio infantile sul quale chi ha l'autorità deve assolutamente vigilare. Spingere a crescere anche quelli che non vogliono crescere, perché a volte la vita religiosa viene vista come un luogo in cui è possibile non crescere. È un'attrattiva che puoi esercitare e alla quale bisogna saper reagire. L'autorità è chiamata a favorire tale processo, cioè una crescita, un passaggio che io voglio esplicitare in tre nodi essenziali che possiamo mettere in relazione anche con i tre tempi dell'esistenza: liberazione dal passato, comunione nel presente, speranza per il futuro. Sono le tre espressioni concrete a servizio delle quali l'autorità si pone per favorire questo processo di crescita a cui è chiamata. Innanzitutto, educare alla libertà. La vita religiosa è autentica se aiuta a fare esperienza di liberazione. Liberazione innanzitutto dal proprio passato, di cui spesso ci trasciniamo pesi che se non affrontati rischiano di schiacciarci. L'autorità esercita un ministero pasquale se porta a questo cammino di liberazione. Anche l'obbedienza, attenzione, ha bisogno di essere compresa in quest'ottica, liberandoci da una visione di obbedienza che forse ancora ci portiamo dietro. Essa non è mai asservimento cieco ad una legge che schiavizza, questo dovremmo farlo capire anche nella formazione delle giovani, ma accoglienza faticosa, attenzione, perché è faticosa, di una via che porta verso la libertà. Se la nostra obbedienza alla regola non viene compresa in tal senso, sarà solo una nuova via di schiavitù, incapace di sprigionare e rendere efficace quella forza di affrancamento da noi stessi che essa contiene. In questo l'autorità deve essere intransigente, spingendo in tale direzione anche chi non volesse diventare libero. E a volte guardate che sono le sorelle o i fratelli a cercare in tutti i modi di restare asserviti. La schiavitù a volte è più confortevole della libertà. Qui chi ha l'autorità ha la responsabilità di spingerli fuori, di spingerli alla libertà. Lo dice molto bene un apoftegma dei padri del deserto, che vi cito. Dice: un fratello interrogò Abba Poimen: come abitano alcuni fratelli? Vuoi che dia loro degli ordini? Disse loro l'anziano: no, mettiti prima tu all'opera e se loro vogliono vivere, provvederanno a se stessi. E il fratello gli disse: padre, ma sono loro che vogliono che dia loro degli ordini. Gli disse l'anziano: no, sii per loro un esempio e non un legislatore. Sono loro che vogliono degli ordini. L'autorità ha la responsabilità di resistere a questi giochetti. Vero obbediente, questo a volte quegli obbedienti affascinano l'autorità, perché gli dice sempre di sì, ma diffidate dagli obbedienti perfetti. Il vero obbediente non è chi obbedisce, il vero obbediente è chi vuole obbedire, che è una cosa molto diversa, perché in quel vuole c'è tutta la tensione di una vita ricercata, di un movimento interiore. In quel vuole si esprime la dinamica, faticosa certo, ma che è di libertà. Allora quella è un'obbedienza che gli serve e che serve alla comunità. Tale obiettivo della libertà, questo si potrebbe applicare a tutti gli aspetti della vita religiosa. Vero orante non è chi prega, ma chi vuole pregare. Vero uomo o donna del silenzio non è chi tace sempre, ma chi vuole tacere. Poi magari non ci riesce, però lo vorrebbe fare. Lì è una via di libertà e quello è uno strumento di vita spirituale, valido. Tale obiettivo della libertà a cui l'autorità deve mirare non riguarda solo i singoli, ma riguarda anche la comunità e la congregazione nel suo insieme. Anche la comunità ha un passato da cui liberarsi, non solo i singoli. E nel momento storico che la vita religiosa sta attraversando, ciò è particolarmente importante. Siamo ad un punto in cui tale liberazione si impone, attenzione, non dall'ispirazione del passato, ma dalle sue forme. Forme. Il passato delle singole famiglie religiose è importante, non va rinnegato, ma può diventare anche un peso che schiaccia. Se si perde di vista il suo principio ispiratore, affezionandosi piuttosto alle sue forme esteriori. C'è una fedeltà al cosiddetto carisma dei fondatori che può suonare come una sorta di alibi per non ascoltarne l'appello profondo. Il discorso mi sembra chiaro. Lo ha ricordato Papa Francesco nella lettera apostolica per l'anno della vita consacrata, quando dice: non si tratta di fare dell'archeologia o di coltivare inutili nostalgie, quanto piuttosto di ripercorrere il cammino delle generazioni passate per cogliere in esso la scintilla ispiratrice, le idealità, i progetti, i valori che le hanno mosse, a iniziare dai fondatori, dalle fondatrici e dalle prime comunità. Non poteva essere più chiaro. Secondo nodo, spingere alla comunione. Seconda finalità di chi esercita un'autorità. Quindi liberare, abbiamo detto, spingere alla comunione. L'autorità aiuta il cammino di crescita della comunità mettendosi al servizio concreto della comunione dei suoi membri. Il superiore non è, attenzione, l'origine della comunione, lo sappiamo molto bene, è lo Spirito Santo, ma egli si pone al servizio di quest'opera. La diversità appartiene costitutivamente alla comunità. Diversità di approccio all'ideale comune, diversità di culture, di sensibilità delle varie sorelle, diversità di generazioni, anziane e giovani. Più diversi non si potrebbe essere. L'autorità è lì per farsi mediatrice tra le varie componenti, senza schierarsi in modo univoco da nessuna parte. Deve favorire il dialogo tra di esse, spingendole ad andare in profondità fino a raggiungere quell'unico punto condiviso da tutte. E qui è importante che quel punto condiviso da tutte ci sia, dove sarà possibile conciliare le differenze e viverle come un motivo, non come motivo di contrapposizione, ma di ricchezza. Dovrà compaginare, costruire ponti, gestire conflitti, senza sognare che non ci siano. I conflitti ci sono e ci saranno sempre, e soprattutto senza nascondere i conflitti, come i falsi profeti di cui Geremia dice, continuano a dire pace, pace, e pace non c'è. Quello della comunione, oltre che essere uno dei tratti identificativi della vita religiosa, è anche uno dei segni profetici che essa può offrire al mondo contemporaneo, come ricorda ancora Papa Francesco nella lettera apostolica, quando dice: vivere il presente con passione significa diventare esperti di comunione. In una società dello scontro, della difficile convivenza tra culture diverse, della sopraffazione sui più deboli, delle disuguaglianze, siamo chiamati ad offrire un modello concreto di comunità che, attraverso il riconoscimento della dignità di ogni persona e della condivisione del dono che ognuno è portatore, di cui ognuno è portatore, permetta di vivere rapporti fraterni. Siate dunque donne e uomini di comunione, rendetevi presenti con coraggio laddove vi sono differenze e tensioni, e siate segno credibile della presenza dello Spirito che infonde nei cuori la passione perché tutti siano una cosa sola. Vivete la mistica dell'incontro. Comunione all'interno per essere artefici di comunione anche all'esterno, ma soprattutto essere segno che la comunione è possibile. Per me questo è uno dei più grandi segni che la vita religiosa può dare alla società contemporanea e alla Chiesa: la comunione tra persone diverse, e ripeto, più diverse di quello che si osserva nelle nostre comunità non ci potrebbe essere, che la comunione tra diversi è possibile. Questo è il ministero per eccellenza della vita religiosa, prima di tutte le diaconie che noi possiamo vivere e rendere alla Chiesa e al mondo. E questo è un momento in cui questo genere di segno è forse il grande dono che la vita religiosa può fare alla comunità. Forse potrebbe essere anche uno strumento di rinascita per la vita religiosa, ma questo non è l'argomento di questo incontro. Ultimo punto, ultima finalità dell'autorità: aprire spazi di speranza per il futuro. Anche questo è particolarmente importante nel preciso momento storico che la vita religiosa attraversa, su cui l'autorità deve vigilare. Da una parte, non lasciarsi prendere dall'affanno del futuro, lì tutta la questione dei numeri, è stato già detto stamattina, non ci ritorno. I numeri sono importanti, ma la vita cristiana non vive di numeri. Dall'altra, non rinuncia, quindi niente affanno, ma dall'altra non rinunciare a guardare oltre. C'è una grande differenza tra l'affanno per il futuro e la speranza. Nell'affanno la nostra preoccupazione prevale sulla fiducia dell'inaudito che Dio potrà generare, anche grazie alla nostra docilità. L'affanno nasce dalla preoccupazione invece della conservazione. La conservazione di quello che facciamo, opere, attività, beni, l'istinto di sopravvivenza, che è una cosa diversa da avere la speranza nel futuro. non siamo chiamati a trovare delle vie per sopravvivere. L'autorità ha la responsabilità di creare dinamismo, non solo gestire al meglio il fallimento. Il suo ministero richiede coraggio e creatività, una creatività condivisa con le sorelle con cui deve cercare il confronto sul futuro. Deve farsi stimolo a pensare, evitando di chiudere gli occhi, ma anche provocare gli altri a non chiudere gli occhi dinanzi alla realtà che muta, illustrando le conseguenze cui tale atteggiamento potrebbe portare. La sua creatività deve nascere dal coraggio di guardare al mondo e alle sue esigenze, più che alle esigenze della comunità e della congregazione. Il problema non è quello di cui noi abbiamo bisogno, ma quello di cui il mondo ha bisogno. A immagine di Gesù, che spesso ci dicono i Vangeli, agisce perché vede che c'è della gente che ha fame, perché vede che c'è della gente persa. È questa visione che genera il dinamismo nelle comunità, non la visione sui nostri problemi. Da questo incontro tra riflessione e osservazione dovranno poi nascere anche decisioni coraggiose per il futuro che spettano all'autorità come parte integrante del proprio servizio. Decisioni che potranno risultare anche dolorose e impopolari. Il coraggio di decidere. In tale opera creativa la vita religiosa, e dunque chi ha autorità, è chiamata in primo luogo a ritrovare il proprio essenziale. Quell'essenziale che non può identificarsi con le specificità e le diaconie particolari dei singoli istituti e famiglie religiose. Non è lì l'essenziale. Non è lì. La vita religiosa nel suo insieme ha una ragione profonda che è più importante delle attività svolte dai singoli istituti e dalle varie spiritualità che li animano. Credo che in questa apertura al futuro, particolarmente importante nel nostro tempo, sia necessario ritrovare questo proprium della vita religiosa che è comune a tutte le espressioni della vita religiosa. Questo fondamento che non distingue le varie forme di vita religiosa l'una dall'altra, ma che piuttosto le accomuna. E qui consentitemi e concludo un'osservazione molto personale che voi vaglierete e contesterete se è il caso. A volte ho l'impressione, in non pochi tentativi di rinnovamento in atto in varie famiglie religiose, si constata che la via imboccata sia invece un'altra. Si crede che la rinascita sarà possibile accentuando piuttosto il carisma particolare, le differenze, anziché andare in profondità per ritrovare la radice costitutiva e comune, al di là di quello che è il proprio particolare, e dunque andare a quell'essenziale, che è l'essenziale cuore della vita religiosa, ripartendo proprio da lì per ritrovare forme rispondenti al nostro tempo. Quell'essenziale che è il fondamento della vita religiosa e che precede ogni attività, ogni specificità, ogni spiritualità, ogni diaconia che si rende. E andando in profondità in quello, io credo, ma, e non piuttosto accentuando lo specifico, che ha tutta la sua ricchezza, tutto il suo valore, che potremo ritrovare una nuova possibilità di vigore. Ecco dunque tre possibili declinazioni di quel far crescere che l'autorità ha come ministero iscritto nel proprio nome: operare per la libertà, mettersi al servizio della comunione, aprire spazi di futuro. Qui si esprime il suo ministero pasquale. In fondo è quello che Gesù stesso ha fatto, guarendo e dando vita, ed è ciò che gli viene riconosciuto da quanti colgono in lui uno che parla con autorità e non come gli scribi.
Credo non ci siano parole di commento.